parla. Dunque, i temi della rassegna stampa stamane sono abbastanza variegati, perché da un lato probabilmente la notizia principale è quella relativa alla rielezione di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea, una rielezione che è arrivata con alla fine, diciamo, grande tranquillità, con il voto favorevole dei Verdi e senza il voto invece a favore di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, in quella che viene abbastanza unanimemente considerata una sconfitta per il governo italiano. La Meloni, diciamo, ha voluto mantenere una sorta di coerenza interna, almeno di fronte a quella che è la parte, come dire, più barricadera del suo elettorato, o forse più del suo partito. Fatto sta che ha votato contro, e questo, diciamo, nonostante i molti salvagenti lanciati dalla von der Leyen, e soprattutto questo nonostante il fatto che il non votare la presidente della commissione significherà molto probabilmente avere una una rilevanza in Europa piuttosto risicata. Si parla di questo. Poi le elezioni negli Stati Uniti d'America, dove continuano, soprattutto su alcuni giornali, in particolar modo La Repubblica, che in questo momento, insomma, è un po' l'interfaccia italiano dei grandi giornali statunitensi che chiedono la testa di Biden. Se ne parla, diciamo, soprattutto per quanto riguarda appunto la possibilità di ritiro da parte del attuale presidente degli Stati Uniti in carica. E poi non è che ci sia molto altro, a dire il vero, perché ci sono una serie di questioni di cronaca italiana e cronaca interna, qualche cosa dagli esteri, ma insomma le questioni importanti sono due, sono queste. Allora, detto delle carceri, insomma, se ne parla come al solito sui soliti noti, ma per il resto quasi niente. E questo nonostante la situazione, come raccontiamo, cerchiamo di raccontare, insomma, in maniera quasi quotidiana, sia terrificante. E questo nonostante i segnali che vengono anche dall'estero. Per esempio, non so se la prima, ma insomma una delle primissime misure prese da Keir Starmer, neo primo ministro britannico, è stato proprio l'adozione di un provvedimento di legge che consentirà ad almeno 5.000 detenuti e detenute britanniche e britannici di uscire dal carcere, approfittando, insomma, di situazioni detentive o paradetentive più favorevoli, ecco. E quindi non è che bisogna essere proprio dei facinorosi estremisti per affrontare la questione anche in termini, come dire, di riformismo bieco. Ma tant'è. Allora, Corriere della Sera si parte con Ursula, bis di Ursula senza i voti di Fratelli d'Italia, decisivo il sostegno dei Verdi, dal Green Deal all'immigrazione, il piano per il secondo mandato, i patrioti bocciano Vannacci. Ecco, questo non l'abbiamo detto fra le cose principali, però è sicuramente divertente. Vannacci è stato sostanzialmente sfiduciato dal suo gruppo, che è, insomma, il gruppo putiniano di estrema destra dell'Euro Parlamento. Del resto va pure detto che fascisti e nazisti, insomma, simpatizzanti di questo tipo di mondo europei, quando gli si pone davanti un italiano, gli appare sempre, per forza di cose, per riflesso condizionato, il fantasma di Badoglio. È chiaro che poi questi hanno qualche remora a votare un italiano. Comunque, vabbè, Vannacci bocciato dai patrioti, von der Leyen rieletta alla guida della Commissione Europea, rapporti non compromessi, rassicura la Meloni. Sì, saranno non compromessi, però, come dire, la partita la giocano evidentemente altri. Il sentiero stretto, scrive Francesco Giavazzi, in riferimento appunto ai difficili compiti che vede di fronte a sé la von der Leyen, mentre Sabino Cassese parla di equivoci dannosi a proposito dell'atteggiamento di Fratelli d'Italia su tutta la vicenda. Noiosa, utile, sensata è stata la vittoria della normalità, scrive Paolo Valentino in merito appunto alla rielezione della von der Leyen. Poi l'altra notizia, grande questione, insomma più che notizia del giorno, le elezioni negli Stati Uniti, la spinta di Obama e Biden valuta il ritiro. L'ex presidente ai suoi, Joe deve riconsiderare la candidatura. Secondo i media, un passo indietro possibile in settimana. Può essere, ma insomma, diciamo, i media americani in questo momento, specie diciamo i grandi giornali, non è che siano la fonte più autorevole di tutte. Vedremo un po'. E ancora Massimo Gaggi si chiede chi può sfidare Trump, Kamala Harris, che in quanto vicepresidente dovrebbe essere diciamo la candidata naturale, i governatori. C'è l'ipotesi di una mini primaria, ma mi pare davvero improbabile che ci siano i tempi per farlo. Vedremo un po', insomma, tanto siamo a luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, in 4 mesi scarsi, insomma, può succedere di tutto, basti pensare a quello che è avvenuto in Francia in 4 settimane scarse, ecco, quindi diciamo 4 mesi sono proprio un'infinità di tempo. Una polemica, una questione giudiziaria di casa nostra, al CSM il caso di Rosanna Natoli, avvocata e consigliere laica in quota Fratelli d'Italia, vide una giudice che era sotto processo nella sezione di sua giurisdizione e ha dato le dimissioni. Temo proprio che non sia un caso né isolato né particolarmente poco comune. Comunque questa è la prima pagina del Corriere. La Repubblica invece apre su Biden, la Repubblica è probabilmente il quotidiano più acceso in questo su questa battaglia, seguendo diciamo pedissequamente quelli che sono un po' i suoi punti di riferimento d'oltreoceano. La corsa per la Casa Bianca, Biden a un passo dall'addio, le pressioni dei leader democratici, i sondaggi negativi che in realtà non ci sono, ma vabbè, questo è il solito problema. Già i sondaggi sono qualcosa di molto volatile, qui non sono neanche negativi, sono esattamente quelli di prima, ma va bene, spingono il presidente a rinunciare alla candidatura. L'annuncio atteso entro 72 ore, c'è un virgolettato che non si capisce chi l'abbia detto. Dal punto di vista della deontologia professionale sono 2 righe in cui c'è tutto quello che un giornalista non dovrebbe fare. Si lavora alla successione, in poll Kamala Harris in ticket con un uomo, ma avanza l'ipotesi di affidare la scelta ai delegati della convention di agosto. Trump incoronata a Milwaukee, annusa la vittoria. Dio è con me, riunificherò l'America. Di solito quando qualcuno ha Dio accanto a lui, le cose non gli vanno per nulla bene. Vabbè. Comunque, la firma di questo lungo articolo è di Gianni Riotta, quindi si capisce anche un po' tutto quello che abbiamo detto finora. Maurizio Molinari invece ci parla della grande rabbia del popolo MAGA, ma MAGA sarebbe l'acronimo Make America Great Again, che è un po' il marchio di fabbrica e lo slogan di Trump e del trumpismo, deportazioni di massa e prezzi alti. Chissà se quando, perché poi succederà, insomma, qualcuno ricorderà al popolo MAGA, ma anche diciamo al popolo di molta parte della sinistra, sia più moderata sia più radicale, che in questo momento è molto sedotta per esempio dal candidato vicepresidente di Trump, come tutta questa destra sociale, questa grande attenzione verso gli strati più deboli della società, tutti rigorosamente bianchi e maschi e maschili, poco si coniuga con il fatto che nei 4 anni di presidenza Trump, che sono successi, quindi diciamo lì si valuta quello che è successo e non quello che si vorrebbe far succedere, diciamo come si coniuga con la totale chiusura che ebbe Trump nei confronti dell'adozione di un salario minimo degli Stati Uniti, che avrebbe diciamo sicuramente avvantaggiato questo tipo di fascia sociale all'interno di un paese dove, a differenza del nostro, i contratti collettivi di lavoro sostanzialmente diciamo hanno una valenza, o non esistono, hanno una valenza molto minore rispetto a noi. O come si coniuga con la politica di abbattimento del carico fiscale, dell'imposizione fiscale per gli ultra ricchi. Vabbè, comunque, quando avremo finito di parlare di Biden forse si parlerà anche di questo. Nel frattempo qui siamo. E da Biden alla von der Leyen, rieletta la presidente della Commissione europea, l'Europa è di Ursula von der Leyen, Meloni le vota contro e si isola. E poi abbiamo lo scandalo qui, diciamo, dalla questione giudiziaria passiamo subito allo scandalo del CSM. In Liguria una cosa veramente, al mio modo di vedere, poi magari non lo so, terribile, cioè la manifestazione per chiedere sostanzialmente gli arresti per Toti, che ci si poteva anche risparmiare, ma forse siamo noi che siamo fuori tempo massimo. E i segreti del film di culto I Blues Brothers, di cui ricorre il 40° anniversario, se non vado errato, dovrebbe essere 1984, però non ce lo dice Repubblica, vediamo, ma non dovrei andare troppo errato. Vabbè, e lo sapremo solo dopo, solo vivendo. Dalla Repubblica passiamo al manifesto. Qui si ricomincia con Ursula von der Leyen, la sottile linea verde, scrive il manifesto in riferimento al voto favorevole da parte dei Verdi nei confronti della Presidente della Commissione. Con 401 voti a favore, Ursula von der Leyen è di nuovo Presidente della Commissione Europea, determinanti voti dei Verdi che ottengono qualche rassicurazione sul Green Deal, ma su guerra e migranti la posizione non cambia, Fratelli d'Italia vota no per coerenza, una sconfitta per Meloni che si ritrova una maggioranza spaccata. Poi abbiamo gli Stati Uniti. Trump indossa la sua corona di spine alla convention repubblicana di Milwaukee, mentre è stata rimandata la nomination di Joe Biden. Dalla Francia, Macron con i gollisti supera la gauche, il Parlamento francese ha rieletto Yael Braun-Pivet alla presidenza dell'Assemblea nazionale grazie ai voti della destra gollista e dei macronisti, in una prova generale di grande coalizione che potrebbe scalzare la sinistra del nuovo fronte popolare dal governo. Del resto la sinistra del nuovo fronte popolare, se vuole stare al governo, deve riuscire che potrebbe anche non volerci stare, andrebbe anche bene così. Comunque, volendoci stare, bisogna esprimere una presidenza del governo più o meno condivisa. Se non c'è, c'è poco da fare. Poi, a proposito di giustizialismo, si parla del ormai notissimo documentario di Netflix sul omicidio di Yara Gambirasio, documentario diciamo che mette in luce, mette in risalto tutta una serie di come dire, dati piuttosto oscuri sul procedimento che poi ha portato alla condanna del presunto assassino. Scrive Mariangela Gnaniti: il caso Yara, il doc Netflix dedito alla confutata tesi innocentista per puro spettacolo. Beh, confutata mica tanto, e puro spettacolo, insomma, anche su questo avremmo qualche dubbio, ma insomma, comunque, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, e chi sta sempre lì a sbattere manette poi lo fa in maniera incontrollata. Poi che cos'altro? Beh, anche qui, infatti, giusto, quello del CSM viene definito uno scandalo. Mentre sul fine vita si parla di sostegno vitale ampliato dalla consulta, mica tanta anche qui, diciamo, abbastanza pilatesca in realtà, purtroppo, la decisione della consulta, ma siccome siamo tutti con i giudici che salveranno il mondo, questa è la lettura. Allora, Avvenire: Ursula guarda a sinistra e fa il bis senza Meloni, von der Leyen confermata con il sostegno dei Verdi, priorità Green Deal, migranti e difesa comune. È una leader più forte tra leader più deboli. Poi abbiamo gli editoriali, di cui uno è proprio sulla consulta, e scrive Alberto Gambino: la regola ribadita dalla Corte, il primato della vita, quindi col fischio che il sostegno vitale è ampliato dalla consulta. Insomma, diciamo, la consulta ha messo abbastanza, in realtà, parecchi paletti in più. E poi le elezioni statunitensi, sulle quali, diciamo, Avvenire, ma potremmo dire tutta quell'area che fa riferimento a Avvenire, un certo cattolicesimo sociale più o meno progressista, ecco, si trova in qualche imbarazzo, perché il Trump, non mi ricordo quale diciamo, se quale chiesa protestante dichiari di appartenere, ma insomma è evidente che non gliene è mai fregato nulla. Il suo candidato vicepresidente, invece, di cui molto si parla, è uno che si è convertito al cattolicesimo in tempi piuttosto recenti, e nella sua cattolicesimo, nella sua versione, diciamo, più conservatrice. E insomma, pone qualche problema questa cosa, anche perché Biden sì, è cattolico, ma insomma, stiamo parlando di un anziano irlandese cattolico da sempre, in cui la religione, diciamo, avrà certo importanza, ma fino a un certo punto. Col vicepresidente di Trump, col diciamo, candidato vicepresidente di Trump, che dice tutta una serie di cose piuttosto indigeribili per Avvenire, partire dai migranti, poi altre sono più digeribili, che però, diciamo, è un neoconvertito, quindi nel suo caso la religione una qual certa importanza ce l'ha, ecco, questo come dire, provocherà qualcosa probabilmente. E poi abbiamo ancora il fine vita: la consulta blinda i principi e precisa i criteri, non esiste il diritto a morire, estesi casi di aiuto consentito. E poi mi pare che non ci sia più molto altro per quanto riguarda il quotidiano della CEI, ma anche qui, insomma, probabilmente sarà più interessante della prima pagina leggere gli articoli all'interno. Il Messaggero, una foto della Meloni trionfante, insomma, alla sua maniera, perché poi il personaggio è piuttosto, avrà tanti difetti, però diciamo è decisamente sobrio. Ursula bis senza Meloni, scrive il Messaggero, all'Europarlamento 401 voti da popolari, socialisti, liberali e ambientalisti per la conferma della Presidente. Al lavoro con chi mi ha sostenuto. Io, se fossi nella Meloni, un po' mi preoccuperei per questo tono del Messaggero, perché il Messaggero, diciamo, è quotidiano da sempre è piuttosto incline a tirare la volata al vincitore o alla vincitrice, come è stato il caso della Meloni 2 anni fa. Ecco, che adesso stia maturando dei toni così non apertamente critici, ma insomma neanche così encomiastici nei confronti della Premier, ecco, forse qualche preoccupazione ci potrebbe essere. E poi non c'è molto altro, perché abbiamo pure qui Biden vicino alla resa, abbiamo un po' di cronaca e poi soprattutto, nel senso che si dà molto spazio, i 20 anni di Lotito alla guida della Lazio. Che cos'altro per quanto riguarda le altre prime pagine, i quotidiani nazionali, diciamo, non ci danno, i grandi quotidiani nazionali non ci danno molte altre soddisfazioni. Tutti i quotidiani di destra invece tuonano con una sola voce contro la von der Leyen, che si è venduta o si sarebbe venduta ai Verdi. E allora possiamo chiudere con il Dubbio. Anche il Dubbio apre sulla von der Leyen. E poi però, diciamo, la notizia principale è relativa alle questioni giudiziarie di Giovanni Toti in Liguria. La piazza e la procura, scrive Giacomo Puletti, una tempesta perfetta su Toti. Nel giorno del corteo giustizialista di PD e 5 Stelle, nuova misura cautelare contro il governatore ligure, veramente una concomitanza perfetta. Addio allo Stato di diritto, in strada con le forche, una sinistra imbarbarita e una destra intimorita. Purtroppo difficile dare torto. E poi che cos'altro? Il 32esimo anniversario della strage di via D'Amelio. Dopo 32 anni una certa antimafia vede crollare i suoi dogmi, e anche qui qualche accenno per Biden. Le carceri all'interno, e quindi ne parleremo più tardi nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Allora, a questo punto, quando sono le 8:51, noi possiamo dichiarare terminata la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale, e poi torniamo subito dopo con la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are. Don't go changing. before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love, I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Hey there, always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, don't want to work that hard. No love, I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah, I said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you are. Someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Don't go changing.
Allora, 8:56, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo a procedere alla seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Così come abbiamo fatto per le prime pagine, anche in questo caso prendiamo le mosse dal Corriere della Sera, che diciamo in maniera a dire il vero non molto originale, ma non poteva essere neanche diversamente, apre con la rielezione della von der Leyen e poi passa alle vicende statunitensi. Allora, cominciamo, sarà un po' faticosa la rassegna stampa, alla lettura degli articoli. bis largo di von der Leyen dentro i Verdi, fuori Meloni, la riconferma con 41 voti più del quorum, quindi insomma abbastanza larga. La bocciatura di Fratelli d'Italia dopo il passaggio sul Green Deal, sotto la sua guida l'Unione Europea supererà le sfide del presente, annuncia Mattarella, che quindi, come dire, prende anche le distanze in maniera piuttosto netta dal nostro governo. E poi, come sempre, c'è la corsa a capire chi non ha votato la von der Leyen, che doveva votarla, chi l'ha votata invece non doveva votarla, almeno 24 franchi tiratori, 6 invece voti a favore tra i conservatori che non dovevano votarla, ma insomma decisamente un successo per la von der Leyen. Un insuccesso invece per la nostra premier, ce lo racconta l'inviata. Settimane di dubbi, poi lo strappo finale con l'ex amica, ma l'Italia conterà, possiamo stare proprio sicuri. Così è a rischio un posto nella cabina di regia. Ovviamente, come sempre in questi casi, sfottò schermaglie gli eletti di Fratelli d'Italia sotto assedio, perché votare così? La mossa da spiegare le accuse nei corridoi. Tutto questo mentre il Presidente della Repubblica, diciamo in maniera particolarmente attiva, si non solo fa le sue congratulazioni alla von der Leyen, in evidente e palese contrasto col governo, ma poi in questi giorni si trova in Brasile, dove insomma non ha fatto una visita di cortesia o semplicemente di cortesia, nonostante i rapporti fra lui e Lula siano ottimi e non da oggi, ma insomma sta anche stilando una serie di accordi piuttosto importanti, ci li racconta Marzio Breda, che è appunto inviato con la delegazione italiana in Brasile. Poi c'è la presentazione della nuova Ursula fra difesa comune e industria green, la promessa per un commissario per il Mediterraneo, che bisognerà capire se, come e quando. E infine, diciamo, la chiusura di tutta questa lunga pagina dedicata alla politica europea, la chiusura è sulla bocciatura di Vannacci, del generale Vannacci, da parte del proprio stesso gruppo. Vannacci bocciato come vicepresidente dei patrioti, e lui dichiara, diciamo, in maniera abbastanza poco rispettosa dal suo punto di vista, il gruppo è fluido, facendo intendere insomma che il gruppo politico di cui fa parte è evidentemente poco virile. Per me nuove opportunità come dopo una sconfitta. È stato nominato vicepresidente del nuovo gruppo europeo Patrioti per l'Europa l'8 luglio, ricorda il Corriere, ma la delegazione lepenista è però subito insorta. Per ora nessun passo indietro da parte del generale. Tutti i partiti del suo gruppo, però, tranne la Lega, si sono pronunciati contro di lui. Poi, detto questo, c'è tutta la questione statunitense, Biden sotto assedio, Obama valuti se continuare, lascerà nel weekend, si chiede il Corriere, si muove anche Pelosi, il presidente nel Delaware sta facendo un esame di coscienza, anche qui delle virgolette che però non si capisce bene da dove arrivano. E intanto in cima alla lista dei possibili candidati alternativi c'è Kamala Harris e l'ipotesi dei governatori per tenere gli stati chiave. L'alternativa è una mini primaria o una convention aperta. Come detto, qui in 4 mesi se ne vedrà più o meno di tutto, anche perché stiamo parlando non del solo del Corriere della Sera, ma insomma di quello stesso mondo dei media che fino all'altro ieri dava l'Europarlamento come un'aula sorda e grigi, assurda, a bivacco di manipoli per l'estrema destra, come sarebbe dovuto essere dopo le elezioni europee. Così non è stato. Non parliamo della Francia, insomma, adesso siamo nella fase diciamo di pessimismo cosmico. Vabbè, è la ciclotimia di un certo tipo di giornalismo. Che cos'altro? Pure la politica italiana non ci viene molto in aiuto, la cronaca nera purtroppo sì, ci viene in aiuto nel senso da segnalare. A Cagliari ritrovati in una sacca da palestra i resti di Francesca De Idda, una donna cagliaritana sparita il 10 maggio scorso. Il marito è accusato di femminicidio. E poi davvero non è che ci sia molto molto altro. Le cronache romane le leggiamo come sempre alla fine, e per il resto insomma pure le vicende, diciamo la sezione dedicata alla cultura non ci offre granché. Allora, dal Corriere della Sera possiamo passare a Repubblica. Pure qui i toni, diciamo, non sono molto diversi, però l'attenzione è tutta per Biden, che qua è già dato per dimesso. Biden è pronto all'addio dopo l'assedio dei Dem, potrebbe annunciarlo già nel fine settimana. Secondo diverse fonti è questione di ore dopo il pressing di Obama, Pelosi e Schumer. Potrebbe usare il Covid come giustificazione. E le primarie a Chicago, il testimone a Harris, se il presidente lascia subito la Casa Bianca. Come vice, Kamala potrebbe scegliere un governatore uomo del Midwest come Andrew Beshear. Stanno in fissa che deve essere uomo. Repubblica del Kentucky, oppure J.B. Prisker del Illinois. Se Biden non indicasse il successore, i democratici darebbero la parola agli elettori alla convention di agosto. E poi c'è la notte di Trump sul palco con la famiglia, sente il trionfo in tasca, vincerò, Dio è con me. E vabbè, non c'è bisogno di andare oltre. Il reportage di Maurizio Molinari, che ci parla, diciamo, di quello che sente la base profonda del trumpismo. L'onda di rabbia del popolo MAGA invade l'America, Trump trasforma i vecchi repubblicani in un movimento che parla al paese attaccando su migranti, aborto e prezzi. I tre no alle politiche di Biden e Harris diventano identitari. Il popolo segue e guarda solo il proprio condottiero, nessun accenno all'assalto a Capitol Hill e ai processi. Esattamente quello che è avvenuto in Europa. E vabbè, comunque se ne riparleremo più tardi. Poi, non più tardi, nel senso più in là, fra qualche settimana. Poi abbiamo la rielezione della von der Leyen, ma anche qui, diciamo, non si aggiunge molto rispetto a quanto abbiamo letto finora. Poi abbiamo la consulta sul diritto di morire, la consulta e il diritto di morire, ma sul fine vita serve una legge. Beh, questo, diciamo, la consulta lo dice da tempo, ma diciamo, la politica, da questo punto di vista, tutta la politica, a parte i rarissimi casi che conosciamo, tace serenamente da tempo. Un ulteriore passo in avanti della Corte Costituzionale, che specifica i termini della decisione del 2019 sul suicidio assistito. Sarà il giudice a stabilire se esiste il cosiddetto trattamento di sostegno vitale. Capirai. Forte richiamo al Parlamento. E poi, vabbè, la cronaca l'abbiamo detta, parrebbe essere evidentemente un femminicidio quello di Cagliari, ma aspetteremo le le indagini e poi poco altro. Le cronache di Roma a dopo, e per il resto diciamo non c'è molto altro. Dalla Repubblica, allora, a questo punto possiamo passare alla lettura del manifesto. Qui invece si riparte dalla von der Leyen, Ursula bis fa 401, spruzzata green, i fratelli, sarebbe i Fratelli d'Italia, votano no. La Presidente nel suo discorso cerca di accontentare tutti, standing ovation sulla critica a Orbán, convitato di pietra. Andrea Colombo fa il punto sulla situazione dalle nostre parti. Per la Meloni una sconfitta strategica, la destra spaccata. Non abbiamo condiviso merito e metodo. Siamo coerenti, dichiara la leader di Forza Italia. Di coerenza si muore, le risponde l'azzurro Tajani in grandissimo spolvero. Poi grandissimo spolvero anche per Mattarella, che come detto sta in Brasile in questo momento, se ne parla a pagina 4. Mattarella è il modello Brasile, da voi una lezione di cittadinanza. Il presidente da Rio de Janeiro traccia l'agenda globale, ambiente, migranti e multilateralismo, un discorso che provincializza i sovranismi leggendo le sfide in chiave globale. E poi che cos'altro? Questioni che abbiamo affrontato spesso dalle nostre parti, pagina 7, libertà per Maidi, attivista Maison Maidi, attivista curda iraniana che l'Italia tiene in cella, reporter e sceneggiatrice, subirà il processo immediato. In carcere dallo sbarco, fa lo sciopero della fame, ieri ha scritto a Mattarella. La vostra azione può fare la differenza tra la speranza e la disperazione, ha scritto Maison. Ne parleremo anche successivamente nel corso di questa mattinata. Poi che cos'altro? Le morti sul lavoro, 8 morti in un giorno, ma per Calderone ci sono passi in avanti. La ministra del lavoro nel 2023, meno infortuni mortali del 2019. Ieri un operaio edile di 51 anni ha perso la vita precipitando da 10 metri in Maremma. E ancora sugli Stati Uniti e sul campo democratico, il manifesto per la firma di Giovanna Branca è assai più prudente rispetto a quanto abbiamo letto per esempio su Repubblica. Il presidente positivo al Covid, il presidente Biden, sarebbe più incline ad ascoltare chi gli chiede di rinunciare. Spostata la nomination virtuale, i Dem riprendono le pressioni su Biden. E poi ancora la pagina, la sezione delle culture, con Guido Liguori che presenta un libro di Massimo Modonesi su Gramsci. Gramsci è il soggetto politico, edito dalle edizioni Bordeaux. Murat Çınar ci parla della lingua curda, la lotta del popolo curdo passa anche dalla lingua. Intervista a Firah Çeveri, che da 44 anni scrive nella sua lingua madre vietata, censurata e limitata, cioè la lingua curda, è in Italia è stato uno dei vincitori del premio Ostana scrittura in lingua madre 2024. Ho iniziato a scrivere in curdo senza aver letto un libro in questa lingua, racconta Çeveri. La mia visione poetica mi ha spinto verso l'attivismo linguistico contro l'ideologia totalitaria. E Infine l'ultima pagina, Gianni Beretta la dedica al Nicaragua. C'era una volta il Nicaragua, il 19 luglio, è vero, il 19 luglio, eppure la rivoluzione in Nicaragua. Il 19 luglio del 1979, dopo la fuga di Somoza, la rivoluzione sandinista entrava a Managua. Dopo 45 anni Daniela Ortega regna sui suoi cocci, parla la comandante DOS, Dora Maria Tellez, che dice: Daniele e la consorte Rosario ormai hanno azzerato partiti, media e società civile organizzata, messo al bando la Chiesa Cattolica, però nulla si può finire in galera o in aeroporto o deportati. Dopo la sconfitta elettorale del febbraio del 90, il fronte sandinista si divise fra la democratizzazione per vincere le elezioni successive e l'assolutismo di Ortega, si impose lui. Allora, 9:13, minuti primi, ultimo intermezzo musicale per noi e poi andiamo a concludere con le edizioni, con le cronache nazionali che ci mancano e a seguire le cronache romane.
Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò. Lui volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, balza d'amore come le lucciole.
Quante ore, quanti giorni e carrette infinite.
portò.
Allora, 9 e 18, ritorniamo in voce, ancora la lettura dei giornali, vediamo un po' che dice Avvenire, anche qui si parte con la von der Leyen, poi la grande corsa per le elezioni alla Casa Bianca, con il Covid, la rivolta Dem, Biden sotto assedio, potrebbe lasciare nel weekend, dicono i media, secondo il sito Axios, che sempre anche questo a prendere con le molle. Comunque il presidente in isolamento a causa del virus avrebbe già preso la decisione. Quindi abbiamo la guerra in Ucraina, un reportage da Cherniv, il corridoio per colpire Kiev con l'assedio e le case bombardate tre volte. Siamo stati attaccati senza sosta nelle ultime settimane. Che cosa abbiamo fatto di male? Dice una testimone situata sulla direttrice che porta verso la capitale ucraina. La città è tornata nel mirino dell'offensiva russa. Poi enorme spazio ovviamente alle parole della consulta sulla eutanasia e diciamo anche abbastanza soddisfazione da parte del giornale. Non c'è il diritto al suicidio assistito, ma la consulta allarga le maglie. Nel nuovo pronunciamento sui criteri per accedere alla morte su richiesta, la Corte Costituzionale ribadisce i principi della sentenza FAB di 5 anni fa, estendendo però il concetto dei trattamenti di sostegno vitale. I giudici costituzionali rigettano il tentativo di estendere la pratica a chiunque lo chieda, auspicando una legge e più cure palliative, ma con margini di discrezionalità. E poi vabbè, le associazioni di un certo tipo che si dicono soddisfatte, ovviamente, e insomma non molto altro. Anche Avvenire, passiamo ad altro, pur se con meno enfasi, da spazio all'attivista curdo-iraniana Maison Mahidi, in carcere da 7 mesi, che scrive al capo dello Stato urlando la propria innocenza. Poi ancora dagli esteri, il confine fra Israele e Libano a Beirut, dove nessuno osa dire guerra, e sbolla sul filo tra prudenza e minacce. E la strategia del colpo su colpo prosegue e crescono i timori di un escalation. Sempre dagli esteri, ma dalla Francia, da Nizza, un rogo in un quartiere di case popolari ha provocato 7 morti, fra cui 3 bambini piccoli, e caccia ai piromani, visto che il rogo è evidentemente di origine dolosa. Non c'è molto altro per quanto riguarda la lettura di Avvenire. Per quanto riguarda la lettura del Messaggero, poi non c'è proprio niente neanche da per iniziare, nel senso che insomma si passa dalla von der Leyen a Trump senza soluzione di continuità e senza che diciamo si dicano poi cose particolarmente diverse da quelle che abbiamo letto finora. Prima di concludere però la lettura delle cronache nazionali, un articolo che appare sul Dubbio e che si riferisce al caso Cercello, che ha destato grande indignazione qualche giorno fa, perché come sapete abbiamo anche insomma detto, raccontato abbondantemente nella rassegna stampa di martedì scorso, a uno dei due imputati, peraltro quello che non è accusato di omicidio, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Ovviamente in maniera quasi automatica sono arrivati gli strali e le indignazioni di tante e tanti, in particolare quello che più si è dato da fare il senatore Maurizio Gasparri. Allora, scrive Il Dubbio, caso Cercello, i penalisti romani contro Gasparri, cavalca il dolore e ignora il diritto. Dopo aver letto il comunicato stampa diffuso da Maurizio Gasparri sul processo per l'omicidio del carabiniere Cercello, abbiamo avuto conferma del fatto che purtroppo non sempre chi parla sa di cosa parla. Questa è un'antica questione. A dirlo è il presidente della Camera Penale di Roma, Gaetano Scalise, che con una nota del direttivo commenta l'iniziativa del senatore Azzurro, il quale, indignato per la decisione dei giudici, ha chiesto a Via Renulo un'ispezione sulla Corte d'Assise d'Appello di Roma, che ha disposto gli arresti domiciliari per Natale Yort, uno dei due giovani americani condannati per l'omicidio del vicebrigadiere Cercello. Per i penalisti, quelle di Gasparri sono parole a essere benevoli sgrammaticate. Politicamente perché incitano istinti collettivi alimentati da narrazioni false e arrembanti, portati avanti per acchiappare like o raccattare voti, o almeno provare a non perderne. Istituzionalmente perché il suo intervento, accomunato a pochi altri, segna l'esondazione della voce politica su un terreno che non gli appartiene, quello giudiziario, e dal quale, per preservare gli equilibri della democrazia, farebbe bene a restare lontano. Umanamente perché il senatore cavalca con poca dignità il dolore di una famiglia e ignora insieme al diritto anche la caratura morale e umana dei magistrati della Corte Capitolina, questo detto dagli avvocati, vabbè, e nemmeno immagina l'indicibile peso dell'imperativo di adottare le decisioni che si reputano giuste per quanto possa costare. Ma l'intervento del senatore di Forza Italia, conclude la nota, appare fuori luogo anche giuridicamente, perché Gasparri ignora gli atti del processo e prima ancora le norme che hanno guidato le decisioni della Corte, arrivando a ritenere che la misura cautelare possa dipendere in qualche maniera dall'avvenuto risarcimento e che quest'ultimo possa imporsi prima che la sentenza diventi cosa giudicata. Ciò che indigna, mortifica, offende dunque non è la decisione della Corte, che se errata potrà essere sottoposta a un nuovo scrutinio semplicemente usando quegli stessi strumenti del diritto che il senatore sconosce, ma le parole del senatore Gasparri, che in un sol colpo qui gli ha dato atto in anello una serie, stavolta sì, di gravi imprecisioni. Così il Dubbio, che racconta la la nota ufficiale della avvocatura penale capitolina, e siccome appunto queste questioni sono bipartisan, purtroppo il Dubbio oggi parla anche della curiosa concomitanza fra la manifestazione di PD, 5 Stelle, AVS e Azione contro il governatore, contro il presidente della giunta regionale Toti in Liguria, che arriva curiosamente nel giorno, o anzi potremmo dire nell'ora, di una nuova pesantissima misura cautelare nei suoi confronti. E vabbè, sono questioni che andrebbero affrontate, e invece temiamo purtroppo di no. Allora, con il Dubbio noi possiamo dichiarare conclusa la parte dedicata alle cronache nazionali. Andiamo a vedere le cronache romane. Il Messaggero apre con una lettera al comune dei disabili, delle 15 consulte dei disabili sul nodo dell'assistenza. I fondi non bastano più, l'aumento dei costi ha causato la riduzione del numero di ore per il sostegno. Nella manovra di giugno non sono stati previsti stanziamenti aggiuntivi. Inevitabile il peggioramento del servizio di accompagnamento. E ancora si racconta l'Odissea quotidiana dei disabili: a Roma solo 31 taxi attrezzati, fermate metro inaccessibili, poche le auto bianche, centri estivi a numero chiuso. Così le persone con disabilità sono costrette a una dura prova per ottenere l'inclusione. Poi abbiamo il bilancio sui lavori del Giubileo. gli interventi urgenti sono arrivati al 90%. Il sindaco Gualtieri parla della riunione, dell'ultima riunione della cabina di regia per l'anno santo. Fra fine luglio e inizio agosto partiranno anche le ultime opere in calendario. E poi mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere, a parte insomma un po' di cronaca nera qua e là, insomma non di particolare forse rilevanza, e l'invito a fornire di ghiaccioli gli animali domestici. Così il Messaggero. Abbiamo poi Repubblica, che ci racconta come gli yacht dei VIP attracchino ad Ostia, prima Michael Jordan, poi Mark Zuckerberg, adesso lo sceicco Zayed Al Nahyan, cioè la guida degli Emirati Arabi Uniti. Gli yacht dei VIP attraccano ad Ostia. Mentre a Fiumicino il porto per crociere confermato per il Giubileo tra ritardi, dubbi e proteste. Ancora la cronaca nera, ancora l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, che sarebbe derivato da una decisione di Michele Senese a causa di soldi rubati da Piscitelli ai carcerati. Qui appassionatissima Repubblica questa vicenda. Il Corriere della Sera apre su la cabina di regia per le opere del Giubileo. Così stiamo riqualificando stazioni, ospedali, strade. Il sindaco assicura che la tabella di marcia fissata per il Giubileo sarà rispettata e tutte le opere consegnate. Rifatti il pronto soccorso di San Giovanni, San Filippo Neri e Santo Spirito. A Piazza Pia ultimato il 65% del sottopasso. A San Giovanni arrivano Aiuola e Fontana a dicembre. A Termini si prevede di finire entro il 2024. E a Tor Vergata, che probabilmente insieme a piazza, al sottopasso di Piazza Pia, è probabilmente l'opera più imponente e complessa, il cantiere da chiudere entro 8 mesi. Vedremo un po'. Poi vabbè, gli incendi di questi giorni e non molto altro, insomma. Allora, 9:31 minuti primi, con la cronaca romana del Corriere della Sera noi possiamo dichiarare conclusa la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento domani intorno alle 9, come ogni sabato mattina. Ci prendiamo un breve intermezzo musicale e poi vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento da dare, oppure passiamo direttamente a quello che sarà a quelli che saranno gli spazi redazionali della seconda parte della mattinata.
Se ci non so sapere la stacca la più